Mondo Creativo, l'angolo podcast di Mattia Cagalli.
Benvenuti al nuovo episodio del podcast della Voce di Venezia. Siamo oggi con il secondo episodio dello speciale sul cinema, sempre con il nostro grandissimo ospite Tony Marra.
Ciao a tutti.
Oggi, argomento deciso proprio alla fine del podcast precedente, è basato su una famosa frase che fanno molti spettatori, cioè la famosa differenza tra libro e trasposizione cinematografica. Quando si dice il libro è meglio. Con gli esempi che portiamo oggi, a mio parere, ma anche secondo, credo proprio quello di Tony, questa frase non è propriamente giusta, o almeno non sempre. Allora, cosa dicevamo l'altra volta quando decidevamo insomma l'argomento, quando avevi proposto l'argomento, mi avevi parlato di tre romanzi in particolare. Cominciamo col primo.
Sì, sono tutti tre sia film che famosissimi, ma non sono meno famosi come libri. E, allora, col primo è Lo squalo, questa io ho un'edizione di un po' di anni fa che mi sta arrivata, di Peter Benchley. Tra parentesi sono molto legato perché il secondo libro che io ho letto quando ero bambino, con quale ho cominciato la mia carriera di lettore, è Lo squalo 2, che c'aveva mio padre, che è la novelization. Invece Lo squalo è nato prima del film. Allora, sostanzialmente è quasi lo stesso racconto, però Lo squalo è un discreto romanzo. È quasi identico, ma lo sviluppo che ne ha fatto Spielberg l'ha reso Lo squalo un film assolutamente iconico, viene considerato il primo grande blockbuster, questo termine nasce proprio quando è uscito, e considera è stato il primo film a superare i 100 milioni negli Stati Uniti, 100 milioni di incasso, ha fatto epoca, poi sono usciti anche altri tre seguiti, uno sempre un po' peggio dell'altro, comunque è un film assolutamente iconico. Lo squalo è migliore come romanzo? No, perché se non avessero fatto il libro, sì, è stato un bestseller quando uscì, ovviamente, altrimenti non l'avrebbero fatto, ma sarebbe stato sicuramente dimenticato. E è abbastanza simile, racconta sempre questa parte anche nello stesso identico modo, la scena iniziale è praticamente la stessa. E diciamo che qui viene un po' più approfondito i rapporti tra i vari personaggi, anche se sono un po' diversi. Qui lo scontro tra i personaggi che si scontrano non sono Flint e l'oceanografo, ma è Brody e l'oceanografo, perché c'è tutta una storia di corna tra i due, ovviamente che è stata eliminata nel film per renderlo più asciutto e più immediato da quel punto di vista. E la storia proceda molto molto simile, qui c'è qualche morto in più, bisogna dirlo, però lo scontro, la parte finale è sviluppata in maniera molto molto diversa. Qui praticamente quando decidono con l'orca di andare a distruggere, cioè a ammazzare lo squalo, fanno dalla mattina alla sera e tornano a casa dunque è molto molto meno coinvolgente. Lì invece proprio partono, passano la notte, c'è quel bellissimo dialogo di Flint sull'Indianapolis. Il dialogo è stato quasi tutto inventato da Shaw durante il film, e rende comunque la seconda parte, l'ultima parte, molto molto più coinvolgente. Invece lì partono e litigano tra di loro perché Brody ha capito che l'oceanografo è andato a letto con la moglie, però glielo vuole far ammettere, e lui ovviamente nicchia, gira il discorso da un'altra parte, e la cosa rende molto meno interessante da quel punto di vista. Forse qui, ecco, la cosa è un po' più specificato, è specificato un po' meglio sul perché il sindaco non vuole assolutamente chiudere le spiagge. Qui viene proprio specificato che praticamente tutto il guadagno che loro fanno durante su quest'isola, che è una piccola isola, è quei 3-4 mesi quando affittano le stanze, le case, perché poi si spopola. Dunque vuol dire non affittare, vuol dire veramente patire la fame. Qui forse è un po' specificato un po' meglio, però tutto sommato ci può stare.
Spielberg
Spielberg
ha asciugato tutto praticamente,
Asciugato
decine.
tutto quello che non serve, ha eliminato quello che è e ne ha fatto un film assolutamente iconico, veramente da quel.
Cosa ci videro secondo te per prenderlo? Perché dici sì, è stato un libro abbastanza di successo, ma che probabilmente se non ci fosse stato il film non ci ricorderemmo. E cosa gli potrebbe aver spinti a sceglierlo per una riproduzione cinematografica?
Guarda, probabilmente è il fatto già che comunque il libro è stato veramente un bestseller, ha venduto bene. Secondo me anche in quel periodo ci si era buttati molto su questi bestseller, questi quasi instant movie, nel senso che usciti da poco i romanzi, per esempio anche Il Padrino è stato acquistato, sono acquistati i diritti e Clouseau aveva già fatto dei libri prima, mentre lui lo stava scrivendo, e era proprio un periodo in cui ci si buttava su queste produzioni qui. E ovviamente non è qui Spielberg non è produttore, anzi, è il suo primo grande film. Era un regista emergente, aveva fatto un film e mezzo, perché due in realtà era uscito per la televisione, poi è stato portato anche al cinema con delle aggiunte, aveva fatto Sugarland Express e qui gli hanno dato il grosso blockbuster da girare. Dunque lui è, diciamo che in questo caso, è un regista su commissione, sarebbe diventato solo successivamente, quando ha annullato tutta una serie di successi, il ricco e potente da poter decidere lui i film che voleva fare, insomma.
Mi ricordo se lo disse proprio, però se avesse fallito probabilmente sarebbe tornato a fare Colombo.
A fare Colombo, come avevamo detto l'altra volta, ma la
Esatto.
possibilità c'è stata. Una delle sue state fortune, allora mise anche lui, è che Bruce, lo squalo, non funzionava. Nel senso che lui, come aveva nella sceneggiatura originale, lo squalo si doveva vedere da subito, cioè proprio immediatamente, come nel romanzo, poi tra parentesi. Però lo squalo che funzionava in piscina, negli studi Universal, l'avevano creato, provato, funzionava, che era d'amore. Nell'acqua salata, purtroppo, l'acqua salata è sotto squalo, non faceva altro che lo mettevo in acqua e andava a fondo perché si rovinava qualcosa, l'acqua salata distruggeva qualche cosa, dunque lavoravano. E di conseguenza, però, lì i film, soprattutto una volta, più durano e più costano. C'hai un budget che ti viene dato, non è tuo, e si doveva sbrigare. E allora optò per farlo vedere il meno possibile. Cioè, dunque, la scena iniziale, quando la ragazza viene uccisa, è magistrale, perché è riuscito a farla senza lo squalo, in una maniera fantastica. Cioè, quella scena tuttora, eppure lo squalo non si vede. Cioè, però lo immaginiamo, riesce a fare. Lì è stato veramente un bel colpo di genio da quel punto di
Sono
vista.
secondo me quelli allora adesso tra l'altro è bello perché magari quando esce un film su un mostro tutti diciamo meno si vede meglio è tenere la suspense e sono quei classici colpi di fortuna secondo me che fanno la fortuna vabbè in questo caso di Spielberg ma del
Sì, ma
film
lo ammise anche
complessivamente.
lui, disse probabilmente se lo squalo funzionava, probabilmente il film mi sarebbe venuto peggio.
Esatto.
Molto peggio.
Che è famoso, è una cosa dei cloni successivi perché ha creato milioni di cloni, lo squalo.
Sì, Bologna, ultimamente poi lo squalo è diventato proprio materia di B-movie, Sharknado, la serie di Sharknado, Sand Shark. Water Shark, lo squalo che esce dalle tinozze dell'acqua perché è diventato un fantasma, cose assurde. Poi una coincidenza, adesso oggi, proprio questa settimana, è uscito il trailer di Shark 2.
Sì, con John Statham.
Io ho letto il romanzo originale, The Meg, l'ho letto, è il romanzo più brutto che io abbia mai letto in vita mia. Il film che ne hanno tratto è almeno una cosa che si del primo, se è una cosa almeno che si può vedere, se almeno meno, insomma, ti ci puoi, che ne so, divertire. Ma il romanzo che io lessi, The Meg, che hanno fatto Shark, il primo squalo, poi il titolo italiano, era una cosa scena, guarda, veramente, no,
Un
pazzesco.
un clone, secondo me, bruttino. Però io ho avuto la fortuna di avere un amico che parlò con lo sceneggiatore, che era l'orca, quello dell'orca assassina, scritto da Vincenzoni.
Sì, sì.
Sceneggiatore. E ci raccontò che praticamente era gli stravolsero la sua sceneggiatura. Cioè, era proprio una cosa quella di esce il film di successo, facciamone il clone d'Italia. Questa cosa fu veramente...
Però è molto interessante l'orca assassina.
Esatto, veramente. infatti.
L'ho anche io, anche quello ce l'ho in due, comunque io lo vidi da ragazzino. È molto interessante, probabilmente tra i cloni è uno dei migliori.
Esatto.
Fatto, ispirati in quel periodo che poi l'hanno dato per lo squalo, ebbe successo, fecero tutta una serie basata sugli animali, tipo Grizzly, l'orso che uccide... che rivisto oggi, insomma, questo sacchiottino, insomma, si può vedere, Tentacoli, che fece
Piranha,
Piranha
di con Assonitis e Cameron.
Sì, Piranha 2 è stato il primo film di Cameron, e anche se non lo completò lui, perché una zozzeria immane, lo completò Assonitis, perché... Insomma, c'erano stati dei diverbi, insomma, era una cosa che non si poteva vedere, c'era cioè una sceneggiatura Piranha, mentre Piranha è un discreto film diretto anche da Dante, cioè dunque fatto
Dante,
una
sì.
di un certo spessore, una sceneggiatura che reggeva, insomma. Piranha 2 c'erano questi cosi che volavano, i piranha volanti, insomma, una cosa oscena. Cameron ovviamente all'epoca non era nessuno... accettò di tentare di dirigere questa cosa, poi ci furono ovviamente dei problemi, lo finì a Sonidis, ma il film è veramente una cosa inguardabile.
E il concetto di blockbuster nacque dal punto di vista pubblicitario?
Penso di sì. Comunque questo fu il primo grande blockbuster estivo, uscì proprio in estate, fece veramente il botto, batté il record che ha appena messo dal Padrino, insomma è tutto da uno dei film, ovviamente gli incassi vanno aggiornati con l'inflazione. Sì, all'epoca sì. 100 milioni, superò i 100 milioni, oggi sembra una sciocchezza, anche perché i film oggi costano, quelli che puntano a diventare i blockbuster dell'anno costano sui 200-300 milioni, però insomma all'epoca i costi erano più ragionevoli, insomma, da quel punto di vista, anche se vanno sempre rivisti con l'ottica dell'inflazione che c'è adesso, insomma.
Non ho mai capito perché, o almeno non ho mai letto, del perché poi Spielberg non accettò mai di fare i seguiti, o almeno il 2. Non so se fu una sua scelta.
Guarda, lui inizialmente disse, io in un'intervista disse riguardo... ricordiamoci che i seguiti di Indiana Jones non fanno testo, perché come disse alla fine del quarto, Indiana Jones è un prodotto di uno dei suoi migliori amici, che è George Lucas, perché quando nel quarto lui lo presero in giro per la scena del frigorifero e di tutto il resto, ha detto guardate, non è una scelta mia, e quello l'ha scritto il film, voi dovete pensare che è un prodotto suo, non mio, io mi limito. Però lui disse, per esempio, riguardo il flop, uno dei suoi primi flop, comunque dei propri flop della sua, è quello lì di Always, per sempre, che era in realtà un remake di Joe il pilota, di un film degli anni 40, se non ricordo male, e fu un discreto flop, uno dei suoi primissimi, probabilmente il secondo flop che fece dopo 1941 Allarme Hollywood. E lui disse, in quel caso io all'inizio della mia carriera avevo deciso di non fare né remake e né sequel, e lì invece mi feci convincere. E non è uscito bene il film. All'inizio della sua carriera lui non voleva proprio fargli questi sequel. Poi comunque aveva guadagnato molto credito, cioè quando fai un film che sfonda come in quel modo lì, c'hai più possibilità di scelta e ovviamente ti butti a fare qualche cosa che ti interessa di più. 1941 andò malissimo, anche se il film è un film interessante, però è un film che c'ha un po' di limiti, anche se ha delle cose molto molto interessanti.
Secondo me il problema del 1941 è che Spielberg non ha i tempi della commedia, secondo me.
Sì, probabilmente anche quello sì.
Cioè, se l'avessero dato in mano a un, boh, non lo so, a un Landis,
A un
a un John
Landis.
Landis, sarebbe stato diverso. Insomma, c'è delle lungaggini.
Sì, ha già sicuramente delle lungaggini, è un po' troppo arzigogolato, non è stato ben sfruttato un Belushi, cioè lui ha diretto
Sì.
un Belushi, non è fu, non fu molto sfruttato, c'è avuto un cast della Madonna, c'era anche un Christopher Lee, per esempio, mi ricordo, c'era un bel cast, bisogna dirlo, però effettivamente forse la commedia non è proprio, non è proprio
Lo
il suo abito, penso.
stesso Always, io ammetto che è uno del, forse l'unico film di Spielberg che faccio una fatica allucinante a finirlo.
Io ho difficoltà a ricordarmelo, io l'ho visto una
Tra l'altro,
volta,
sì.
non mi ha detto niente, poi non l'ho più visto e non, ho difficoltà proprio a ricordarlo, insomma, da quel punto di vista.
Passiamo, perché sennò potremmo parlare del 2, del 3, del
Sì,
4,
no, del 2, il 4 osceno, veramente,
il
no.
4 è una cosa
Incredibile.
inconcepibile, ma poi questo concetto del lo squalo segue la famiglia, cioè è
Sì,
una cosa.
ma no, quello c'è una motivazione, purtroppo che la motivazione è peggio della cosa. E praticamente nella sceneggiatura originale c'era la maledizione di uno sciamano, cioè non si riesce a... qualcuno l'ha provato alla Universal sta cosa. E c'era la maledizione che praticamente gli squali seguivano la famiglia. Dopodiché forse si sono resi conto, oddio, che cosa abbiamo messo, tagliarono sta cosa, ma rendendosi conto rendere la cosa ancora più stupida. Cioè, perché già era
Esatto.
stupido il... Ma addirittura se togli addirittura quella cosa... Vabbè, insomma, lo squalo è finito con lo squalo 4, insomma. È
Esatto.
stato un franchise.
O forse è finito con lo squalo 1.
No, secondo me il 2 non è male. Non è
No,
male.
il 2 sì, forse il 2 si salva ancora, sì, effettivamente
Sì.
sì.
E poi col 3-4 poi...
Passiamo al secondo libro.
Ta-ta! Eccolo qua, Il padrino di Mario Puzo.
Ecco qua,
E,
qua
insomma,
mi.
vabbè, si parla, cioè il film, i primi due soprattutto ormai sono, cioè, stanno nelle classifiche di tutti i miglior film, per quanto quelle classifiche io non le sopporti, però insomma sono dei film dei quali c'è veramente poco da dire. Ma il libro dal quale sono stati tratti tutti e due, il primo è tratto totalmente da qua, il secondo hanno preso l'infanzia e la giovinezza di Vito Corleone, poi il resto è stato inventato, Aymar Roth e Frank Pentangeli, quella cosa lì, su quelle sono state inventate. Però comunque tutte e due prendono questo coso.
Prima che andiamo ad analizzare la cosa del libro, secondo te è uno di quei casi dove il secondo è meglio del primo?
Qua sì, qui sono, si divide. Io stiamo lì, eh? Io propendo che il secondo è meglio del primo.
Anch'io.
Anche, cioè, qui si dividono, però comunque parliamo di altissimo livello, eh? Cioè, tra i due sì, siamo proprio su altissimi livelli. Dunque, la differenza comunque sul photo finish, da quel punto di vista. E se un motivo è perché forse lì c'è meno puzzo, c'è addirittura meno puzzo e un po' più di Coppola, perché
E da come mi raccontavi del libro, e la fortuna forse è
è
quella.
la fortuna, perché veramente sta io ho letto sta cosa e no, non ci potevo credere, cioè sto libro è guano vero, cioè veramente guano guano vero. L'unica cosa positiva del libro che posso dire è una cosa, non so se tu hai notato quando se leggi qualche recensione su internet, è il fatto che è scorrevole, cioè scorre, è scritto in maniera scorrevole e da quel punto di vista. Poi per il resto non si può vedere né come, cioè qui si vede proprio che tutto quello, le scene iconiche più belle che ci sono fatte in un modo e sono dirette in maniera totalmente e rielaborate da Coppola. La scena della testa del cavallo.
Sì.
No, qua decisamente no. Anche se lì nel film è un po' inverosimile, cioè tu dormi, ti portano sto coso che peserà non so quanto pesi una testa di cavallo, te la mettono là e tu non ti svegli, è inverosimile, però è fantastica, cioè è proprio perfetta. C'è questa cosa che si avvicina piano piano, lui che si muove, sente il sangue che gli arriva, l'urlo di qua cioè, è fatta meravigliosamente,
È
cioè anche se...
È la famosa sospensione dell'incredulità che funziona.
L'incredulità che non te ne frega niente, cioè è inverosimile, ma è fatta in maniera meravigliosa. La parte finale, quando lui al battesimo del nipote, del figlio di Carlo Rizzi e della sorella, e durante quella, i suoi sgherri uccidono tutti quelli lì intorno, i Tattaglia, Barzini e tutto il resto, e lì, qui nel romanzo, sono tutti fatti slegati tra di loro, e lì è tutto fatto in una sequenza meravigliosa, cioè gli ultimi, quei 10-15 minuti, quando viene ucciso quello, viene ucciso quell'altro, direi, intermezzati tra lui che tiene sto bambino e dunque e gli stanno facendo il battesimo in chiesa, c'è una cosa, cioè una chiusura meravigliosa. Nel romanzo ovviamente non c'è sta cosa, ma...
E poi mi parlavi della figura, cioè di come Puzo rappresenta le figure femminili.
Guarda, sono due cose che sono assolutamente inaccettabili. Uno, che c'è un'ammirazione veramente sviscerata per il padrino, cioè, ma in maniera, oserei dire, imbarazzante. Infatti c'è un pezzo che adesso da mettersi le mani nei capelli, io quanto leggevo non riuscivo a credere che avesse scritto sta pagina qua. E sì, e poi in secondo c'è la figura femminile. Allora, la mafia, sicuramente quella dell'epoca, era sicuramente un mondo maschile, però non ce la metti arrivare a sto punto. Infatti le donne vengono praticamente tagliate nel film, tranne ovviamente Kay, la moglie di Michael Corleone, che funge però da testimone più che altro. E ti dico soltanto che qui nel Padrino Kay viene liquidata con una frase. Alla fine era una provinciale nonostante avesse la laurea. Eccola come proprio tale, cioè minimizza anche su Kay. Cominciamo allora da qualcuno nei film del Padrino gli ha sempre gridato che secondo loro tende a dare una impressione un po' troppo edulcorata, addirittura sia quasi un'elegia del mondo della mafia. Io onestamente non credo. Secondo me riesce ad essere molto equidistante, un'equidistanza che Puzo non ha assolutamente. Cioè, ti faccio leggere questa parte qui. Allora, persino da giovane, Vito Corleone fu conosciuto come ragionevole. Non minacciava mai, usava sempre logica, una logica che si dimostrava irresistibile. Si preoccupava che gli altri avessero sempre la loro parte di profitto, nessuno perdeva. Lo faceva naturalmente con mezzi ovvi, con molti uomini di affari geniali, imparò che la libera competizione era rovinosa e il monopolio conveniente. Vabbè, sta cosa qua già ci potremmo fare un discorso politico, ma meglio di no. E così molto semplicemente si organizzò in modo da costruire un monopolio efficiente. A Brooklyn vi furono alcuni venditori all'ingrosso di olio di temperamento focoso, testardi, non facili a lasciarsi persuadere, i quali rifiutarono di studiare e riconoscere il punto di vista di Vito Corleone, persino dopo che costui aveva spiegato ogni cosa con la massima pazienza in ogni particolare. Allora, con costoro alzò le mani in un gesto di disperazione, cioè era disperato il povero che non riusciva a comprare, e mandò Tessio a Brooklyn a organizzare un centro di operazioni per risolvere il problema. Furono bruciati i depositi, rovesciati ad urgarri e così via. Un tipo di temerario, un milanese arrogante, cioè quello che non voleva stare a racket, viene descritto come arrogante, con più fede nella polizia di quella che un santo ha in Cristo, effettivamente si rivolse alle autorità, cioè perché loro volevano costringerli a comprare l'olio di Genco, che era l'attività, e infrangendo così la millenaria legge dell'omertà. Ma prima che la faccenda avesse un seguito, scomparve per non ricomparire mai più, lasciando nell'abbandono una moglie devota e tre figli, i quali, grazie a Dio, erano grandi e in grado di sostituirlo, per cui vennero a patti con la Genco Oil. I grandi uomini non sono nati grandi, ma lo diventano così, e così fu per Vito Corleone. Cioè, chi non voleva stare al racket viene considerato come arrogante. Cioè, capito? Prendi, cioè, sta cosa io.
Cioè, mitizza la mafia alla fine.
Sì, non solo, se tu non ci stai, cioè, sei tu lo stronzo. Cioè, scusatemi il termine. Cioè, io non riuscivo a credere a questa parte qui. Cioè, una cosa imbarazzante, ovviamente, non c'è nel film. Cioè, ovviamente, sta cosa non...
Ma Puzo partecipò però alla sceneggiatura
Come no? Film. Due Oscar hanno dato a Puzo, sceneggiatura sia del primo che del secondo, ma a mio avviso si vede, cioè, si vede la mano di Coppola. Cioè, sta cosa non l'avrebbe mai vinta. Se lui l'avesse fatta da solo, sta cosa qua non l'avrebbe mai vinta. Cioè, già solo ci sono tanti altri esempi in cui lui praticamente mitizza il buon Vito e la colpa è degli altri che non stanno alle sue cose. Ed è imbarazzante dal mio punto di vista.
Non ho mai letto suoi pareri, cioè cosa pensa del film, però, Puzo, della...
Allora, no, lui è rimasto, penso, entusiasta, anche comunque l'hanno strapremiato, gli ha permesso anche di entrare nel mondo del cinema, ha fatto altre sceneggiature, le più famose sono Superman 2, 1 e 2, le sceneggiature sono sue, e insomma, ha fatto l'ultimo film nel 1492, La conquista del paradiso, quello su Cristoforo Colombo, anche se sicuramente una sceneggiatura minore. Avrebbe dovuto fare anche Il padrino 4, poi però lui morì e il film non venne più fatto, anche perché Il padrino 3, secondo me, non ha incassato molto di meno delle aspettative. Morto Puzo, il progetto sul Padrino è morto con lui.
Ma anche cosa avrebbe dovuto raccontare ancora? Cioè,
boh. E praticamente quello come sarebbe dovuto andare, probabilmente si parlava di sviluppare il personaggio di Andy Garcia, Vincent, però poi è rimasto solo embrionale poi alla fine il progetto, di conseguenza è morto lì. Qui ci sono anche tutta una serie di, per esempio, Johnny Fontaine, personaggio ispirato molto probabilmente a Frank Sinatra, viene tagliato nel film, qui invece ha una parte molto molto importante, addirittura crescerà moltissimo, diventerà un grandissimo produttore cinematografico, sempre finanziato occultamente dal padrino. Vincerà l'Oscar, gli verrà dato, e l'Oscar glielo farà vincere direttamente anche il padrino. Infatti Tom Hagen va da lui, gli dice: guarda, se fai questo, questo e questo, il padrino ti farà vincere l'Oscar. E da quello infatti lui diventa ricchissimo, multimilionario, ed è un personaggio veramente orribile, cioè veramente eticamente, cioè imbarazzante, e che giustamente è stato tagliato da questa cosa qua. Insomma, ci sono altri personaggi come Nino Valente che vengono tagliati, e quello definitivamente non c'è neanche un accenno nei romanzi. E poi ecco, c'è tutta la parte delle donne. Inizialmente io pensavo fosse nel romanzo, e nel libro ovviamente delle donne non si parla, perché effettivamente era un mondo maschile, anche se poi si è stato scoperto che alcune donne, alcune mogli dei grandi boss hanno avuto un certo peso, però parliamo sempre della giù, e nella parte bassa ovviamente erano solo uomini. Insomma, se per i capi regimi erano esclusivamente uomini. Giustamente nel libro si viene tagliata questa parte, invece lui, Mario Puzo, ci tiene a farci capire tutti i personaggi, tutti, e sottolineo tutti i personaggi femminili, sono agghiaccianti come vengono. Pensano solo al sesso, sono linfomani, o pensano al sesso come arma per raggiungere soldi e potere, o sono matte. Ci sono tutta una serie di personaggi che non vengono, che non servirebbero, ci vengono messi solo, cioè se tu da quei tagli i personaggi femminili, il romanzo non cambia
di una virgola,
assolutamente non cambia di una virgola. Cioè, per esempio, l'amante di Sonny, che praticamente qui si viene, cioè, gli è dedicato tantissimo, sta con Sonny perché Sonny è super 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 dotato, e lei c'ha un problema fisico che poi viene corretto, qui ne parlano, ma non serviva. E c'è la figa larga, e a questo problema lui poi incontra questo questo medico che si innamora e non si riesce a capire perché si innamori di lei, perché non ha altro, non ha nessuno spessore questa donna, e tramite questa operazione la corregge. Lei infatti parla di coso, di sonni, era l'amante di sonni, ma non è che quello specifica proprio, non è che l'amava perché era gentile con lui, ma perché lui c'aveva questo coso che era come un cavallo. Infatti la moglie di Sonny, quando scopre che quando lui comincia ad andare con altre donne, lei è contenta perché è così grosso che lei sentiva solo dolore di conseguenza. Invece lei era felicissima perché era l'unico uomo col quale riusciva ad andare a letto perché c'era questo problema della figa larga prima che gli viene corretto. Il personaggio.
Secondo te Frank Sinatra si riconobbe?
Sì, si riconobbe, anzi, cercò di mettere i bastoni tra le ruote alla produzione. E sembra, si dice, che Marlon Brando accettò. Uno dei motivi per cui accettò è perché si odiava con Sinatra, non si volessero molto bene. Lui cercò di mettere dei bastoni tra le ruote alla produzione e poi lui accettò. Uno dei motivi perché accettò questa cosa fu quella, insomma.
Io vivo nel terrore che pensino di farne una serie TV.
Sì, può essere. Già hanno fatto una serie basata sulla produzione. E lui negli anni 80 o 90, non mi ricordo, fece una versione lunga in cui, per la televisione, in cui montò tutti e due i quadrini insieme con anche delle scene che poi furono tagliate. Che non era male, non era interessante come cosa. Però no, poi non ho saputo più nulla di questa. So che sfutta la fecero una volta e non la trasmise una volta, poi non ho saputo di che cosa ne fece di questa edizione stralunga. Dei primi due, solo dei primi due. Tra parentesi, dell'ultimo, del terzo, è attualmente uscito, non, un paio di anni fa è uscito in edizione la versione coda. C'è una versione rimontata da lui e con qualche aggiunta, dato che non fu molto apprezzato quando uscì. L'ho viste tutte e due le edizioni, io continuo a pensare che il 3 ha un po' troppi problemi da quel punto di vista.
Sì, forse boh, alla fine è ricordato per la scena dell'omicidio con la musica lirica di fondo, cioè, a parte quello.
Sì, cioè, ma ci sono un bel po' di problemi, però insomma ci allunghiamo un pochettino da quel punto di vista. Un'altra cosa che c'è da dire, che secondo me poi porta avanti un po' di stereotipi un po' ridicoli, tipo per esempio gli italiani che usano picchiare le donne come se niente fosse, perché c'è tutta la parte dedicata a Connie, che veniva visto nel film, veniva picchiata da Carlo Rizzi, però qui viene sviluppata, ovviamente poi viene tagliata, non c'è, ma in maniera quasi praticamente lo sanno tutti, ma nessuno fa niente, compreso il padrino. Praticamente lui comincia a picchiare Connie già dall'inizio. E lei praticamente va dal padre e glielo dice. E guarda, adesso ti leggo la parte. Allora, questa qua è veramente surreale, questa parte qui. Allora, qua dice della prima volta che viene picchiata. La prima volta che l'aveva fatto si era un po' preoccupato. Lei era andata di volata a Long Beach, dove vivevano i suoi genitori. E Carlo Rizzi dice, aveva veramente esagerato, nel senso che aveva fatto un bell'occhio nero. Lei va dai genitori e senti che cosa dice. Aveva trovato i genitori piuttosto freddi e curiosamente divertiti. Cioè, Ma ti rendi conto? Cioè, questo qui praticamente stiamo parlando di non solo del più grande boss mafioso degli Stati Uniti, ma praticamente uno degli uomini più potenti degli Stati Uniti. Viene proprio precisato, fatto capire diverse volte, aveva amicizia alla Casa Bianca, senatori, cioè gente, i senatori sono i presidenti dei vari stati, cioè hanno un potere veramente enorme da questo punto di vista. Dimmeni la figlia, e questo è divertito. Tra parentesi, viene anche specificato che Connie era la favorita del padrino, cioè figuriamoci se gli stava un po' antipatica. E niente, praticamente lui non fa niente, anzi, dice: vuol dire che te lo sei meritato. Addirittura se ne esce con questa uscita. Il padre si è rifiutato di dargli una mano, è mia figlia, aveva commentato, ma ora appartiene al marito. Lui conosce i suoi doveri, neppure il re d'Italia oserebbe intromettersi tra marito e moglie. Io sto detto, non l'ho mai sentito in vita mia. I miei genitori sono di giù, cioè
Mai
sono.
sentito.
Mai sentita sta cosa, cioè il re d'Italia non si deve dire. Ricordiamoci che è ambientato subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, dunque a questa parte qua. Va a casa, impara a comportarti in modo che non ti picchi. Ma come?
Allucinante.
Cioè, allucinante. Era ritornata un po' sconcertata e un po' spaventata, e vorrei vedere, insomma. Donno, qua però dice poi una cosa assurda, questo non sa veramente scrivere sotto, cioè, ma il donno non era rimasto affatto così indifferente come sembrava. Ah, ok, allora uno pensa, ah, allora qualcosa ha fatto. Aveva condotto un'inchiesta e scoperto che cosa aveva fatto Carlo Rizzi con i soldi dei regali di nozze, perché lui si era mangiato 15.000 dollari, quelli lì della famosa, delle buste che gli avevano dato al matrimonio, lui se li era mangiati tutti in scommesse e prostitute. E basta, questo fa.
Ah, veramente
L'unico che sembra interessato è Sonny, che praticamente va là quando, dopo che l'aveva picchiato diverse volte, lo fracca di botte, e sarà però questa cosa è vista come un punto debole, perché infatti giocando su questa debolezza di Sonny uccideranno Sonny, perché gli fanno l'agguato, perché lei gli telefona che dopo un ennesimo la massacra di botte. La scena è durissima nel padrino, quella scena lì, e praticamente sta quasi a significare che se all'unico che gli interessava, che la non gli devi pestare a sangue la sorella, dunque un personaggio femminile, quello è l'unico che stira le zampette, insomma, come si vuol dire, cioè agghiacciante sta cosa. Cioè, addirittura vai da tua madre e tuo padre e questi si dimostrano divertiti.
sì.
Oddio, è arrivata con la faccia di tubefatta, cioè una ragazza che c'era poco più di 20 anni. Cioè, una cosa allucinante. Ma come hai fatto a scrivere una cosa del genere? Cioè, come se da noi, qua in Italia, è divertente addirittura che la figlia ti picchia. Una cosa, non so sta cosa, come ha fatto a tirare fuori una cosa del genere.
Chissà se qualcuno gliel'ha mai fatto notare.
Boh. Cioè, secondo me, quando io mi hanno detto che, però non ho trovato una corrispondenza facendo una ricerca su internet, che comunque Coppola ritenesse il romanzo una mezza schifezza, e che non gli piacesse. E io qui continuo a pensare che tutto quello che c'è di buono nell'opera ce l'ha messa Coppola, non ce l'ha messa Puzo, perché sta. Io adesso ho tratto delle cose, ma ce ne sarebbero altre. Queste, secondo me, sono le due cose più. Sul finale, poi ci sarebbe anche la moglie di Alneri, che è quello che prende il posto di Luca Brasi come guardia del corpo di Michael Corleone, perché Luca Brasi era veramente il braccio destro da quel punto di vista di Vito Corleone, e lui prende questo. Praticamente c'è la moglie che lo molla soltanto in maniera assurda, e addirittura il padre gli dice: ma ho perso un genero così bravo per la pazzia di una donna, una cosa assurda. Praticamente lui faceva un ex poliziotto con i mo di modi che credeva veramente nella legge, e c'era dei modi molto spicci. Quando chiappava qualcuno lo attrappava di botte, soprattutto se era italiano, perché metteva in cattiva luce gli italiani, dunque non faceva favoritismi da quel punto di vista. Un giorno vanno a casa della sorella, che è rimasta vedova, e c'ha questo figlio scapestrato, e tratta malissimo la madre, la tratta, e lui lo prende sto coso, lo sbatte verso sul muro, gli dice: non ti devi azzardare a trattare male tua moglie e tua madre, di qua di là, e vanno a casa. E lei, lui torna a casa dal lavoro qualche tempo dopo, e la moglie lo molla con un biglietto e rifiuta, gli dice: no, io non voglio più stare con te. Rifiuta anche di parlargli, lui dice. Lui ci mette il carico. Uno dice: voi penserete che sia stato violento con la moglie? No, lui era gentilissimo con la moglie. Pensava solo a lei, viveva solo per lei, tutto quello che faceva per lei era tutto lavoro e moglie, lavoro e moglie. Dopo qualche pagina addirittura ci mette il carico pure, interviene anche il suocero. Ma è incredibile che ho perso un genero, un uomo così eccezionale per la scemenza di una donna, cioè proprio matta, cioè proprio matta in maniera assurda. Cioè, neanche se, cioè, ci sono molti modi per farlo lasciare dalla moglie, perché lui poi finirà anche in galera perché uccide uno stupratore che aveva con una botta in testa, dunque perde il lavoro, finisce in galera e c'è la moglie, quello è la moglie che insomma è la sua unica ragione di vita che gli gira le spalle in questo modo. Ci sarebbero stati, che ne so, poteva inventarsi, l'ha tradito con un altro, mi sono innamorato di una, no, proprio una cosa quasi, quasi senza senso e lì proprio basta, cioè fino all'ultima pagina a parlare male delle donne, cioè basta, basta, se, non ce la faccio più, insomma.
Penso se lo scrivesse adesso.
Ma non lo so, secondo me non sa neanche descrivere, cioè descrive per esempio Sonny come un gigante grossissimo, e addirittura specifica che Carlo Rizzi è grande, è grosso, però... Sonny è un po' più grosso, dunque se Carlo Rizzi è un armadio a due ante,
Altro cos'è?
sarà a tre, no? E lo sai come lo descrive? Con la faccia di un cupido. Cioè, il cupido, lo sai, insomma, lo vedi, è raffigurato nel 99% delle cose come un putto, una specie di putto, cioè un bambino, cioè dunque un mostro. Cioè,
Esatto,
cosa,
cioè.
cioè, un mostro, cioè, ma che modo è di descrivere una persona? Cioè, io infatti me lo sono immaginato un mostro.
Sì, un
Cioè,
armadio con
fosse
la testa
un'orribile
piccolina.
con la faccia di un putto, cioè dunque di un bambino sotto l'anno di età, perché insomma i putti sono bambini piccoli. Che modo è di descrivere le cose? Cioè, poi vabbè, non è nemmeno capace di descrivere tutto in una sola, ti mette un pezzo di descrizione da una parte, un pezzo da un'altra, un pezzo da un'altra ancora. Cioè, insomma, una cosa imbarazzante, sta roba.
Vogliamo essere ottimisti che sia una questione di traduzione.
Guarda, sulla traduzione, no, allora uno ci si può vedere su certi termini, ma i concetti non ti sbagli, eh. Cioè, i concetti sono quelli, insomma, non, i concetti che tu fai vedere sono quelli là, insomma, cioè, non è possibile sta cosa. Perché poi io penso il Cupido sia Cupido anche in originale, non penso che possa aver utilizzato in
Sì, non
qualche
credo che
altro
abbia
termine.
cambiato termine. Sì, esatto.
Cioè,
Infatti.
non credo.
Passiamo al terzo libro.
Allora, questo qui è la schifezza in assoluto. Allora, Blade Runner, questo qui esce in Italia per la prima volta come Il cacciatore di androidi. Dopo il successo del film, esce con il titolo di Blade Runner, ma ultimamente è stato finalmente con una nuova traduzione, che io ho la seconda traduzione, con il titolo originale Gli androidi sognano pecore elettriche.
Sì, esatto.
Allora, questo ha solo l'ossatura. Cioè, ci sono questi androidi Nexus 5, Nexus 6 che scappano sulla Terra e gli viene messa una taglia e chiedono al Rick Deckard di catturarli per la taglia per togliergli di mezzo. E basta, finisce qua. Tutto là. I personaggi sono totalmente diversi. Deckard è un'altra persona, e Roy Batty è un altro personaggio, è sempre sì un androide. E c'è molto, molto, molto di più. Qui il mondo viene specificato come un mondo morente dopo la Terza Guerra Mondiale. Chi ha veramente i soldi e ha avuto l'opportunità se n'è andato nelle colonie extramondo, e qui ci stanno soltanto quelli che non hanno i soldi per andare via. È tutto quanto coperto da questa, come si vede nel film, da questa pioggia acida perenne, dunque sempre buio. Gli animali sono quasi estinti. E nel libro nel film, scusa, viene specificato che costa una cifra, però costano tantissimo avere un animale, però non viene specificato il perché. Perché praticamente in questo mondo sei socialmente accettato solo se sei un animale da poter curare. E infatti costano tantissimo. Sul finale, infatti, Rick Deckard si comprerà, grazie ai soldi delle taglie che ha incassato, una capretta, ma riesce solo ad accendere un mutuo per comprare questa capretta, perché, perché non ci sono oggettivamente. E però c'è tutto un discorso su questo. Praticamente in questo mondo la cosa che viene più vista è l'empatia. Infatti, la differenza che c'è tra gli umani e i replicanti è l'empatia. Gli umani e i replicanti sono in tutto e per tutto uguali agli uomini, non hanno neanche quella cosa che gli finisce, che schiattano dopo 4 anni.
Ah,
Ma la
nessuno.
cosa che li differenzia è che loro non hanno empatia. E dunque questa cosa qui, oppure se la simulano, riescono a simularla sempre in ritardo. L'umanità, viene specificato, è un attimo. Cioè, dunque, il test infatti che gli fanno è per capire questa cosa qui. Se ci metti troppo tempo a reagire, vuol dire che sei un replicante. Un essere umano veramente empatico è molto più veloce da questo punto
Che
di
è
vista.
una cosa che secondo me del film però è lasciata un po' in sospeso, cioè non è molto chiara il famoso test nel film, secondo me.
Sì, non è molto chiaro, ma perché lì praticamente tutti i temi che vengono presi nel libro ovviamente non li puoi sviscerare. Per esempio, viene cancellato tutta la parte sul mercerianesimo. Praticamente c'è questa specie di religione, non è proprio di questo Wilbur Mercer, cioè tutti quanti hanno questa scatola empatica in casa, è uno schermo dove tu ti attacchi con una maniglia e praticamente c'è questo vecchio che deve scalare tipo una montagna con indicibili sofferenze, e l'esperienza è così forte che praticamente il dolore che tu senti lo senti fisicamente, e ti si aprono le ferite, senti le contusioni che lui fa per sviluppare l'empatia da questo punto di vista. E infatti per questo si chiama empatica, perché tu poi alla fine si scoprirà che, insomma, che Wilbur Mercer in realtà non esiste, hanno preso un senzatetto e gli hanno fatto questo filmato che poi rimandano. Qui vengono messe ci sono diverse tematiche di Dick, la differenza, per esempio, il controllo che, le che lo Stato oppure il potere ha sull'essere umano, e le problematiche su quello che vedo e quello che è falso. La gente crede veramente che questo Mercer, William Mercer, Mercer, come si legge, Wilbur, scusatemi, viva questa esperienza, invece è un'esperienza assolutamente fittizia, data a uso e consumo delle persone. Viene specificato che l'ONU approva questa cosa qui perché praticamente serve a scaricare la normale violenza che esiste nell'essere umano. Cioè, perché tu, provando empatia per qualcuno, tendi a essere più calmo e a scaricare le cose, i pensieri negativi. Anche gli animali inizialmente vengono visti così bene perché praticamente curare un essere che è sull'orlo dell'estinzione, e vuol dire che tu hai un senso dell'empatia. Poi ovviamente questa cosa degenera perché praticamente viene trasformato in una specie di stigma sociale. Infatti il povero Rick Deckard non ha i soldi per avere, e ha una pecora elettrica che si rifà la cosa, e tutte le persone che non possono permettersi comprano questi animali cibernetici. Perché altrimenti vengono esclusi dalla società, vengono visti male, non è più, c'è proprio uno stigma sociale fortissimo. E lui, povera, purtroppo, ecco, il problema suo è che questa pecora elettrica sta per ormai si è fatta troppo vecchia, tra un po' dovranno buttarla e non sa neanche come fare, ecco perché anche questo qui accetta sta cosa di trovare questa, perché Male che va, o si ricompra un animale cibernetico, oppure alla fine riuscire a comprare sta capretta e accendere questo mutuo, insomma. Però viene una cosa che tecnicamente viene vista inizialmente come una cosa buona, nel senso che tu ti prendi cura di un animale che è in via di estinzione, invece la società lo trasforma in qualcosa di negativo, cioè una sorta di razzismo. Non si parla qui di razzismo, di colore della pelle, religione, caso che vai, tu non c'hai l'animale, sei una persona di merda. Cioè, è proprio uno stigma fortissimo da questo punto di vista. Dunque, una cosa che tecnicamente dovrebbe essere una cosa positiva, col tempo la società la fa, cioè, la trova come scusa per far vedere che l'altro è sempre il cattivo, in un modo o nell'altro. Io ho l'animale, tu non ce l'hai, sei cattivo. Da questo punto di vista. Sono tutte tematiche che poi oggettivamente, giustamente vengono eliminate, perché svilupparle in un film di 2 ore, tutte queste cose, il mercerianesimo, il rapporto, che cos'è essere umano o meno. Sta cosa dell'empatia viene vista molto, molto meno, anzi, Roy Batty probabilmente ce l'ha l'empatia
Esatto,
quando lo salva. E probabilmente ce l'ha, invece no, qui vengono l'empatia e sono freddi, sono umani in tutto e per tutto, però non riuscendo mai a riconoscersi negli altri, rimangono sempre un po' di hanno sempre un po' di freddezza. Boh, è migliore questo o è migliore quello? No, in questo caso posso dire che è un'altra cosa, nel senso che sono due storie che hanno pari dignità. Considera che questo qui all'inizio era considerato un romanzo minore, e quando
sì.
uscì i capolavori erano considerati Ubik e La Svastica sul Sole. Invece, dopo l'uscita del film, che non andò benissimo, non così male come si dice in giro, il film incassicchiò discretamente, però costò veramente tanto. E addirittura Scott sfolò sul budget, e infatti glielo tolsero e appiccicarono quel finale senza senso che c'è nulla, che a tanti piace perché è legato alla propria infanzia, e è un finale oggettivamente senza senso, chiaramente appiccicato.
Le famose pellicole di Kubrick
Sì,
avanzate da sciare.
presero la. Un po' di metraggio scartato da Kubrick, da Shining, lo appiccicarono, ma non c'è senso, perché la gente se ne dovrebbe stare sotto quelle perenni piogge acide o andarsene nel tramonto, quando a qualche chilometro, a uno schiocco con la macchina, ci sono questi posti incontaminati. Una cosa senza senso. E su Inter quanti difendono quel finale allucinante.
No, è abbastanza indifendibile. Stavo leggendo una cosa, cioè la lista dei film ispirati alle opere di Dick. Sono, ad esempio, Atto di Forza, vabbè, Blade Runner, Il Seguito, I Guardiani del Destino, Impostor, Minority Report, Next, Paycheck, Scanner Darkly, Screamers 1 e 2 e ancora il remake di Atto di Forza. Domanda, secondo te non è di fondo, non sono difficili da trasportare le tematiche di Dick al cinema? Nel senso, sì, sono dei buoni film, però a parte
Ma
Blade Runner.
guarda, io ho letto quello di Atto di Forza, è tratto da un racconto molto breve, cioè veramente molto molto breve, è praticamente un'altra cosa, sono totalmente diversi. Cioè,
Forse serve, forse è necessario cambiarlo, Dick, per
no, in quel
proteggerci.
caso sì, spesso e volentieri sì, c'è molta 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 paranoia, eh. Io, cioè, onestamente questo qui in 2 ore non riesci a condensarlo, cioè c'è così tanta roba, non si riesce a condensare, devi per forza prendere una cosa. E ovviamente, dato che Scott è anche un autore, qui alla fine la tematica principale che è rimasta è solo quello, cos'è umano e cosa non lo è. E l'ha sviluppata però a modo suo, come Kubrick ha sviluppato a modo suo Shining, che ha al buon King non gli è mai andata giù, continua a parlarne male sin da quando sono ragazzino. Non si riesce a rendere conto il King che lui ha preso sì il suo romanzo, però ha raccontato quello che voleva raccontare lui del romanzo. Lui, per esempio, una cosa che lui dice tra le tante cose, tipo che è un motore, è una macchina senza motore, secondo lui, non è vero, è che non gli piace il personaggio di Nicholson perché sembra che entri già pazzo lì dentro l'Overlook Hotel e non impazzisca. Ma Kubrick voleva questo, voleva raccontare, non gli interessava il soprannaturale, c'è cioè in tutti e due, però lui interessava il male vero, ce l'abbiamo noi, non abbiamo bisogno dei fantasmi, dei demoni che ci fanno diventare malvagio. La malvagità ce l'abbiamo già noi dentro di noi. Lì lui cerca di sopirla, perché infatti anche soprattutto nella versione allungata con le parti che lui aveva tagliato, viene specificato, lui era alcolizzato e aveva spezzato il braccio al figlio in un atto di tattà. Il bambino piccolo è delicato, gli ha bussato, spezzato un braccio non mi ricordo, comunque gli aveva fatto molto male al figlio, e c'era questo problema di alcol. Dunque era già fuori, cioè le problematiche lui già ce l'aveva. Lui cerca di reprimerle, però ci sono già dentro. E nell'Overlook lui trova semplicemente un qualcosa che le fa riuscire, ma non è che le creano da zero, queste
Esatto.
cose qua. Lui è di questo che parla. I veri mostri siamo noi. Non c'è bisogno, basta leggere le storie, per esempio, dei serial killer, che qualsiasi serial killer fa impallidire un qualsiasi uomo lupo, un qualsiasi Dracula, un qualsiasi mostro alla laguna nera. Cioè la malvagità, il crearsi dei surrogati, e questo vuole raccontare. Cioè, lui sta cosa non riesce ad accettarla, King, che gli ha cambiato sta cosa, non gli riesce a...
Ma
E
guarda che
infatti
ne parla ancora, ogni tanto io vedo ancora,
sì,
ragazzi.
parla ancora, non gli va proprio giù sta cosa, non continua.
Cioè lui non ha capito che un autore ha preso un altro autore e ne ha fatto la sua versione.
Ha fatto
Ma il
la sua,
succo
racconta quello che vuole
è
raccontare.
esatto. Cioè, a
E
parte che...
difende roba come gli incendiari e fenomeni paranormali incontrollabili. Io in un'intervista di quando ero adolescente, gli dissi che, ma perché non se l'è filato nessuno? Sa, ma perché è un film orribile? Cioè, ma come fai? Cioè, è un film orribile. Cioè, una cosa, non lo so, poi vabbè, King è l'unico film che ha fatto. Comunque lo ammette, da quel punto di vista è un film brivido.
Brivido.
Sì, lui l'ha detto, è un film idiota, parole sue, dunque non c'è bisogno
Beh,
di
di
dire.
cinema non ha mai capito nulla, secondo me.
Sì, io tutte le interviste del quale parla di cinema non c'è proprio
Il bello è
tamagno di...
che tu adesso, vabbè, vai DVD, Blu-ray, stanno un po' scemando, ma quando tu prendevi, ad esempio, un DVD e per pubblicizzarlo sul retro c'era scritto, non so, è un film meraviglioso. Stephen King,
Stephen King,
lo
dico
mettevo giù,
questo,
lo mettevo giù.
no, se è piaciuto Stephen King, se prende qualcosa, sì, perché io, cioè, ho letto diverse cose, non puoi, cioè, parlare bene di le fenomeni paranormali incontrollabili, che io rividi pure in parti un po' di pochissimi anni fa, lo vidi da ragazzino e non mi piacque, l'ho rivisto da adulto e no, oggettivamente, cioè, non è un film, non è anche come film. E che mi tenti di difendere quello e sempre di spalà merda su Shining? No, decisamente no. Devi pure renderti conto fai lo scrittore, va, che è meglio, insomma.
Esatto,
Almeno
esatto.
dopo Brivido ha deciso di non tentare più la via della regia, insomma, da quel
Sì,
punto di vista.
l'intelligenza si è vista lì, sicuramente.
Almeno comunque ha avuto l'intelligenza di ammettere che il film è brutto, lo dice tranquillamente, dice che è un film orribile. Anche se ovviamente anche quello è diventato un film di culto, perché se quelli che l'hanno visto da adolescenti, ragazzini, il film è brutto, eh. Cioè
Ma è
io quando...
nefando, è inguardabile, è inguardabile.
È veramente inguardabile, insomma. Era inguardabile già all'epoca, insomma, io già mi
Sì.
sono... È giusto la scena del bambino, del ragazzino che viene schiacciato dal rullo compressore, che all'epoca fece un po' di sensazione, era particolarmente cattiva, però insomma.
E ho letto l'altro ieri, una notizia che mi ha terrorizzato. Non so se tu l'avevi mai letto. Netflix ha prodotto la serie su Eternauta.
Ah, sì, è vero, è vero, è vero. Sì,
Io ho
no, l'ho letto
iniziato a
anch'io anche
piangere
io. Eh sì, è vero.
perché la prima frase che ho letto è: sarà aggiornato ai nostri tempi. Già lì.
Questo è no.
Già lì.
Allora, l'Eternauta, per chi non lo sapesse, è uno dei fumetti più belli di tutti i tempi, argentino, non americano, scritto da Ostereld. Non so se si pronunci in. Non ho mai capito come si pronuncia, dovrebbe essere Ostereld. Soprattutto l'uno è un'opera, è disegnato da Solano Lopez, e il primo è meraviglioso, cioè l'Eternauta. Poi c'è stato l'uno, il due e il tre fatto solo da Solano Lopez, che è assolutamente dimenticabile. Il primo è un'opera meravigliosa. Secondo me non c'è bisogno di aggiornarlo. Non ci sarebbe bisogno di aggiornarlo a nessun tempo.
Esatto.
Secondo me si poteva tranquillamente riambientare negli anni 50.
Ma è un
Si
messaggio
può.
universale,
Il
cioè non so.
messaggio è universale, veramente. È una cosa, cioè, veramente il fumetto, per chi non. Adesso purtroppo, quando uno pensa al fumetto, grazie purtroppo a tutta la roba Marvel, DC l'associano solo ai supereroi, ma i supereroi sono soltanto una frazione microscopica dei fumetti del mondo, e cioè veramente una di quelle opere basilari, secondo me, proprio della letteratura in generale, dell'Eternauta, soprattutto l'Eternauta 1, che comunque si trova molto facilmente se uno lo volesse
Sì, ho
trovare.
comprato qualche anno fa l'edizione molto bella, veramente bella, in orizzontale, copertina cartonata, no, veramente
Sì, è una edizione
dentro.
molto bella, fatta negli anni 90 dalla Euda, veramente molto, molto bella. È uno di quei fumetti che non, a chiunque l'ho fatto leggere ne è rimasto estasiato. Non è, secondo me, un qualcosa che ha bisogno di un ritocco, di aggiornare, non c'è niente da aggiornare. Parla di cose universali, lo puoi tranquillamente riambientare negli anni 50, o negli anni 50 alternativo. E c'è poco da vedere, anzi, secondo me, riambientato negli anni 50 sta veramente meglio, insomma, dal punto di vista.
Tornando alle trasposizioni tra modifiche tra libri e film, preferisci il Dune di Lynch o quello di Villeneuve?
Guarda, il Dune di Villeneuve mi sono rifiutato di vederlo, ma per un semplice motivo: non mi sono rotto le scatole di vedere i film a pezzi. Perché il film è tronco, non è come, per esempio, che ne so, un primo Guerre Stellari che puoi vedere tranquillamente così o altre cose. Quando ho saputo che è tronco, allora io li vedo tutti e due insieme. È poco, cioè, non è vedere il film, è come, non è, vedi il primo tempo di un film e dopo un anno o due devi vedere il secondo. È una cosa che non, proprio non mi piace, una cosa.
Io ammetto che ho amato la versione di Villeneuve, pur amando Lynch, adorando Lynch, però Lynch per me funziona in altre cose.
Lynch, quello lì, ci sono state anche delle grosse ingerenze della produzione,
Sì.
che poi lo ammise anche De Laurentiis, che forse era meglio non farle. Certo, rimarremo sempre come sarebbe stato quello di
Jodorowsky.
Jodorowsky di Dune. Io ho visto qualche mese fa il documentario,
Capolavoro.
Jodorowsky di Dune, cioè rimarremo sempre incredibile che non sono riusciti a trovare 15 milioni di dollari.
Sì.
Cioè, non era una cifra assurda anche per l'epoca, cioè non era tutta sta grande, non sono riusciti a trovare sta cifra, non mi sembrava una cifra assurda anche
Orson
tanto.
Welles, Salvatore Dalì.
Madonna, chissà che cosa sarebbe stato, insomma, una cosa
Sì, è
impressionante.
uno dei miei più grandi rimpianti cinematografici.
Grande rimpianto cinematografico, forse di un po' tutti. Veramente, cioè, quindi non era una cifra proibitiva, secondo
Tra l'altro
me.
nel documentario c'è la famosa cosa che lui dice, il famoso tomo dove tutti i miei disegni con tutto,
Sì, ma ce
ce
l'hai.
l'hanno tutti i produttori del mondo.
Sì, ne hanno fatti non so quanti, non ne sono, probabilmente non ne sono rimasti molti, cioè una cosa gigantesca, molto interessante, delle cose dal punto di vista visivo molto 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 interessanti, cioè aveva spiegato quella piano sequenza con quale voleva cominciare, che all'epoca sicuramente sarebbe stato molto problematico poterlo fare senza l'aiuto della CGI. Però era, cioè, un'idea, cioè, te la immagini veramente, all'epoca sarebbe stato qualcosa di veramente di rottura, cioè veramente qualcosa, rimarrà veramente a oggi non, peccato, cioè veramente non era proibitiva, 15 milioni non erano pochi all'epoca,
No,
però
però
non erano nemmeno
che gli
una
abbiano chiuso tutti la porta in faccia, secondo me è stato veramente uno scandalo.
uno scandalo, capito? Cioè, veramente, neanche avesse, oh, cavolo, 50 milioni, 50 milioni all'epoca sarebbero tanti. Tu considera che T è stato fatto con 10 milioni e mezzo nell'82, stiamo parlando di 6-7 anni dopo,
Sì,
cioè
esatto.
non tantissimo. E Blade Runner ne costò 30, sempre nell'82, costò 30 milioni, cioè da me 15 milioni non erano qualcosa di... Peccato, veramente.
Per chiudere, rimaniamo un attimo sempre su Jodorowsky. Non so se l'avevi letta, sembra che Waititi faccia Lincoln.
Sì, ho sentito questa cosa qui, vedremo,
Me è
vedremo un po'.
regista sbagliato,
Può
però.
essere.
Però.
Beh, anche lì una cosa. Il fumetto e il cinema hanno molte, molte, molte cose in comune. Secondo me è più facile trasportare un fumetto al cinema perché sono molto più legati. Tra parentesi, anche se oggi viene portata un po' più indietro, tecnicamente, cinema, almeno il fumetto moderno e il cinema nascono nello stesso decennio, negli anni 90 dell'Ottocento. Non è un caso. Non è una cosa impossibile, ci vuole un regista forse un po' più visionario, forse per
Esatto,
fare
ma
la
esatto, cioè
personalità
non...
di...
Boh, non lo vedo.
Lui è un ottimo regista, io mi aspetto molto da Dune quando uscirà il secondo, li vedrò tutti e due insieme, perché Blade Runner, il secondo dal punto di vista visivo è bello. Probabilmente non è di rottura, non sarà iconico come Blade Runner. Blade Runner ha segnato tutta la fantascienza
Sì.
da quell'anno in poi, tutta l'ha segnata, non l'ha segnata in quel modo lì. Forse vedo, come dice Scott, è troppo lungo, andava un po' asciugato. Blade Runner però è un signor film e visivamente la messa in scena è
È uno di
di...
quei film di cui secondo me non serviva un seguito, che però sono
Capito?
riusciti a fare un ottimo seguito.
Sì, è un film che sicuramente si vede. Non è, guarda, purtroppo Blade Runner è troppo iconico. Cioè, proprio, è veramente assegnato la fantascienza
Cioè,
dopo.
la fantascienza prima e dopo Blade Runner.
Esatto, sì, sicuramente. E quello è lo stesso periodo in cui esce Interceptor 2, il secondo Mad Max. Quei due sono due film che hanno segnato. E sono usciti proprio anche nello stesso anno, se poi non ricordo male. Sì, secondo me sono usciti nello stesso anno, devo ricontrollare, e comunque hanno veramente cambiato la fantascienza, cambiato veramente tanto, tantissimo. Ovviamente il 2049 non ha questa forza dirompente, però è un film che ha un suo perché e mi fa lasciare ben sperare per quando vedrò Dune tutto insieme in un unicum.
Va bene, dai, con questa speranza di Tony di rimanere soddisfatto dei Dune, ci salutiamo e ci sentiamo al prossimo podcast. Ciao a tutti.
Va bene, ciao a tutti, alla prossima.